你了。Abbiamo visto che Daniele è stato il libro che ha accompagnato le meditazioni a Missionet e vogliamo allinearci un po' a questo. Daniele 1. Pagina 873 per chi usa la nuova riveduta. 873. Daniele capitolo 1, pagina 873. Ho chiesto ad Andrea di leggere per noi l'intero capitolo.
Codonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Sinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, ricondurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici e di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misaele e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baltazar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abdnego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: «Io temo il re mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re». Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misaele e di Azaria: «Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare». Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non ve ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misaele e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro.
Grazie, questa è la parola del Signore. Ci parla di dei giovani che vivono in una cultura pagana. Sono immersi in una condizione, in un mondo che apparentemente è completamente estraneo a loro. Quali sono i modelli che noi come cristiani abbiamo? Come dobbiamo vivere, giovani e meno giovani, nel mondo contemporaneo? Quali modelli dobbiamo seguire? Ci sono alcune alternative che occupano, che conosciamo, e queste alternative in qualche modo influenzano più o meno la nostra vita o anche la nostra esperienza. La prima alternativa, noi viviamo spesso, c'è un modello che ti dice tu devi vivere nel mondo come una persona senza cultura, senza affrontare, senza vivere davvero quello che nel mondo significa che in qualche modo tu sei portatore di nulla, tu arrivi nel mondo contemporaneo, sei un uomo di Dio, un cristiano, e quello che fai è assorbire completamente quello che dicono gli altri. Mi sentite? Quello che penso che sia un problema di batterie. Prova. Beh, posso anche urlare? Prova. Colpa mia? Prova. Era colpa mia. È colpa mia. È un trucchetto. Va bene. Sì. Forse è meglio per... Sono più libero nei movimenti. Grazie, scusate. Prova, benissimo. Il primo modello è quello dell'essere senza cultura. Tu arrivi in un contesto e quello che fai, non sei portatore di nulla, tu non hai un'identità e assorbi completamente quello che ti danno gli altri. Quindi inizi a pensare come fa il mondo, inizi a vivere come fa il mondo, anzi quasi quasi vuoi dimenticare la tua identità, vuoi essere, come dire, esattamente come loro. È il modello spesso, come dire, degli immigrati. Quando un immigrato arriva in una nuova cultura, fa di tutto spesso per cancellare la propria identità culturale, perché si sente a disagio, perché non vuole vivere in un certo modo, quindi inizia a essere più degli altri. Ora, questo modello non è il modello che Daniele 1 ci dà. Loro non vivono cancellando la propria cultura, la propria identità, anzi. Poi c'è un altro modello che spesso, come dire, può rappresentare un'altra alternativa, è il modello della sottocultura. La sottocultura significa questo: bene, tu vivi in pratica secondo diversi livelli. Da un lato c'è la chiesa, da un lato ci sono le amicizie cristiane, le attività della domenica mattina o poco più, e poi per tutto il resto, no, tu ti vai ad adeguare agli standard altrui. La sottocultura, in pratica tu vivi un sottoinsieme della tua vita in un determinato modo, usi un certo linguaggio, fai delle certe azioni, certo la tua etica è irreprensibile, il tuo comportamento spesso è preciso, perfetto, però, ecco, vivi questa separazione. Tu c'è le cose cristiane e le cose non cristiane. Non ti preoccupi di integrare le due cose. Vivi da sottocultura. I due mondi sono separati. Questo è un secondo modello. In pratica tu sei cristiano in superficie. Fai certe cose cristiane, ma in realtà il 95% del tuo tempo è gestito, determinato, da una visione del mondo che non è cristiana. Ti adegui a quello che gli altri ti offrono, alle condizioni che gli altri ti offrono. Poi ci sono alcuni cristiani che invece sviluppano un altro modello, ed è un modello arrabbiato. Non è il senza cultura, non è la sottocultura, è l'anticultura. L'anticultura è il cristiano arrabbiato con il mondo, no? C'è un esempio, ci sono esempi. Allora, in pratica sono pronti a fare battaglie per qualunque cosa, con i cartelli, con azioni, no, esemplari, sono pronti, no, a inseguire questo ideale piuttosto che quest'altro. C'è una forte rabbia, ci vuole, in qualche modo è come se si volesse imporre la fede cristiana e il Vangelo con metodi quasi coercitivi, no, perché la Bibbia dice così, quindi se tu non fai così sei meritevole di lapidazione, no? C'è nel nostro mondo, c'è nel cristianesimo, ci sono anche chi vivono un modello di questo tipo. Poi ci sono gli altri che in qualche modo, altri dicono, a me non piace l'essere senza cultura, a me non piace l'essere sottocultura, a me non piace l'essere anticultura, a me piace essere una paracultura. Essere una paracultura è una cosa un po' diversa, significa questo. Significa che tu dedichi il tuo cuore, in realtà tu pensi che Dio si è interessato a una piccola parte del mondo. Quindi pensi che essere cristiano e impegnato per il Vangelo significa soltanto che tu puoi esserlo se e solo se riesci a essere cristiano al 100%, cioè dedichi il 100% del tuo tempo alle cose cristiane. Quindi se tu vuoi essere un cristiano vero, devi essere cristiano a tempo pieno. Per cui se devi scegliere, ad esempio, tra un'occupazione secolare in un'azienda importante o una posizione in un'agenzia missionaria, quello che fa la differenza non è la vocazione di Dio nella tua vita, ma il fatto che l'agenzia missionaria sarà senz'altro migliore di un'azienda o di un qualcosa. Le cose, come dire, spirituali sono per default migliori di altre. E si vive, no, in questo doppio livello, anche qui. Nessuno di questi modelli a me pare che sia il modello biblico. Il modello biblico non è un modello senza cultura, non è un modello anticultura, non è una sottocultura, non è neanche una paracultura. Il modello biblico è segnato in modo molto forte da un verso in Geremia 29:7. E io vorrei che lo prendessimo, perché questo può darci... la chiave per capire come vive Daniele, come dovremmo vivere noi nella società contemporanea oggi, nel nostro mondo. Geremia 29, la pagina è la 774, verso 7. Guardate cosa dice la parola del Signore. Certo, qui sarebbe da inquadrare tutto il contesto, no? Alcuni dicono, no, guardate che ritorneremo presto in Babilonia. E Geremia ha una parola da parte del Signore, dice, non è vero che ritorneremo presto nella nostra terra. Dovremmo stare in esilio, ma mentre siamo in esilio, in terra straniera, noi dobbiamo vivere in questo modo. E guardate come devono vivere. Devono vivere, dice così. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa, della città, dipende il vostro bene. Pregate per la shalom della città dove il Signore vi ha messo. Pregate per la shalom della società dove il Signore vi ha chiamato a vivere, perché dal bene suo dipende il vostro bene. Questa visione, questo modello biblico, è molto diverso. Perché questo è il modello biblico della controcultura. Cioè, il cristiano è chiamato a essere lievito che nella sua integrità fa lievitare tutta la pasta. Il cristiano è chiamato a essere il sale che con la sua forza riesce a trattenere la sostanza dall'abbandono, riesce a bloccare l'impoverimento, la deprivazione. E il cristiano è chiamato a essere quella luce che penetra nelle tenebre, non che fugge dalle tenebre, ma che le penetra per illuminare ogni cosa. Daniele 1 ci dà un po' questa... ci spiega bene cosa significa in concreto. Ora, guardate il testo con me. È una cosa incredibile, perché qua abbiamo un giovane, Daniele. Quando la Bibbia parla di giovani, non parla di quella fascia che va dai 20 ai 40 anni. I giovani, nella visione biblica, sono tra i 16 e i 20 anni, se va bene. Però Daniele qui è un giovane, d'accordo? Quindi diciamo così. È un adolescente, no? Sviluppato, no? Daniele è un giovane e lui con gli altri tre sono in questo brano, mostrano una disponibilità a essere formati, educati, a essere istruiti nella cultura di Babilonia. Sono pronti, cioè lui con gli amici suoi non dicono io non andrò nelle università di Babilonia perché sono babilonesi e mi cercherò un collegio cristiano per la mia formazione, no? No, non dicono in questo modo. Dicono, va bene, se il Signore ha messo in Babilonia delle istituzioni che riescono a formare bene, noi siamo disponibili, cioè noi vogliamo diventare esperti, abili, competenti, vogliamo riuscire a muoverci bene nel contesto babilonese. Non abbiamo paura di questo. Però sono disponibili a essere immersi, a lasciarsi formare in qualche modo. Sono disponibili a confrontarsi serenamente con la cultura e col mondo dove si trovano. Non hanno paura di andare a finire di andare a studiare alla Bocconi piuttosto che ad Harvard. Non hanno nessuna paura. Però hanno dei confini chiari. Hanno dei principi chiari nella loro vita. Perché subito dopo che loro manifestano questa disponibilità, la Bibbia ci dice, si impegnano stranamente, questa è una cosa strana, a mangiare soltanto vegetali. Diventano per un periodo vegetariani. Cioè, in pratica, piuttosto che nutrirsi delle pietanze sostanziose del re fatte di tanti tipi di carne, loro vogliono solo verdure. E piuttosto che bere dell'ottimo vino che si produceva in Babilonia, loro bevono soltanto acqua. Cioè, fanno quello che Geremia ha suggerito. Quello che Geremia ha suggerito era esattamente questo. Siate coinvolti pienamente nella cultura, nel mondo dove siete, impegnatevi il più che si può nella cultura dove il Signore vi chiama, però mantenete una coscienza pulita, però mantenete puro il vostro cuore, cioè, però continua a manifestare che tu sei un figlio di Dio e che i figli di Dio fanno la differenza ovunque, in ogni contesto, loro si trovano. Ma guardiamo un po' più in dettaglio. Stranamente, c'è un re in Babilonia che vuole investire su questi giovani ebrei. Come mai un re babilonese è così interessato a dei giovani ebrei? Dove sta il suo interesse? Beh, lui aveva una strategia. Lui sa che se tu vuoi conquistare un popolo, devi prendere la sua elite, i giovani, il potenziale di un popolo, e devi istruirlo, e devi formarlo, devi condizionare la mentalità dei giovani, perché se tu condizioni la mentalità dei giovani, avrai in mano il futuro di quel popolo. E questo re è furbo, sa questo. Allora prende questi tre giovani e dice, bene, se io voglio davvero conquistare il popolo ebreo, in qualche modo devo entrare nella loro testa. Devo fare in modo che la loro vita abbia le coordinate che io do loro, non quelle che loro si portano. Quindi investe in loro. Quindi per 3 anni offre loro una formazione importante. Ora, in questi 3 anni loro dovevano in qualche modo, secondo il re, avere una mentalità rinnovata. Dovevano cambiare la loro testa per adeguarsi completamente agli standard dei caldei. In questi tre anni però succedono delle cose. A questi giovani, verso 7, ci dice, il re è furbo, perché non solo li forma nelle sue istituzioni, ma il verso 7 in Daniele 1 ci dice che il re dà loro dei nomi nuovi. Ora, il nome nuovo in questa cultura ha un significato estremo, perché il nome era fortemente legato all'identità personale del soggetto. Oggi noi attribuiamo i nomi con leggerezza, con un gusto quasi estetico. Non era così in Daniele. Il nome rappresentava quasi la vocazione, il destino, l'identità profonda della persona. E il re cosa fa? Cambia i nomi di questi giovani. Questi giovani avevano dei nomi che si riferivano al Dio. Dio è il mio sostegno, Dio apre le porte, Dio mi sosterrà sempre, e il re invece li cambia questi nomi con dei nomi che si riferiscono alle divinità pagane. Cambia i nomi. Questa è un'altra strategia. Ti formo come dico io, ti do dei nomi come dico io, ti condiziono la tua identità. E poi c'è una terza fase. Questa terza fase del progetto del re però fallisce, non riesce. E la terza fase del progetto del re, ti nutro come dico io. No, ti do il cibo che dico io, no? In pratica, se loro accettavano questa terza fase, erano completamente adeguati, si confrontavano completamente con Babilonia. Però dicono no. E Daniele, ci dice il testo, dal verso 6 al versetto 16, non accetta cibo. Non accetta il cibo. Come mai non accetta questo cibo? Qual è il motivo vero? I commentatori qua si sono sbizzarriti. Se voi sfogliate, consultate commentari su questo tema, incomincerete a raccogliere un ventaglio di idee, una più strana delle altre. Ci sono alcuni, ad esempio, che dicono questo. Daniele non accetta il cibo con gli altri perché accettare quel cibo significava disobbedire alla legge giudaica. Cioè, in pratica, se loro mangiavano le cose che dava loro il re, erano contrari alla legge dell'Antico Testamento. Questa visione però non è corretta. Non è corretta poiché non c'è scritto da nessuna parte nell'Antico Testamento che bisogna mangiare solo verdure. Ora, io lo so che questo ci fa sentire un po' in colpa dopo 15 giorni di abbuffata, però è così. Non c'è. Se tu hai una predisposizione per l'essere vegetariano, può essere una buona cosa, ma voglio darti una brutta notizia, non è biblico, non è veramente biblico, è così. Lui quindi non era vietato mangiare carne, ma c'è di più. In nessuna parte dell'Antico Testamento è consigliato di bere esclusivamente acqua, anzi, il vino è un elemento di gioia in tutto l'Antico Testamento. No, mai c'è un divieto in questa direzione. Per cui loro non mangiano carne e bevono acqua, non perché c'era una regola specifica, non perché c'era un precetto chiaro in questa direzione. No, non lo fanno per questo. No? Altri dicono, bene, forse non hanno mangiato quel cibo perché quel cibo era consacrato agli idoli. Può essere che quel cibo fosse stato consacrato agli idoli. Nel Nuovo Testamento ci sono dei brani che parlano di stare attenti al cibo consacrato agli idoli. Però il testo non lo dice in modo esplicito. Non c'è scritto esplicitamente nella Bibbia che loro non mangiano il cibo perché il cibo era consacrato agli idoli. E questa sarebbe stata una lezione troppo importante per passare in modo implicito. Strano, non deve essere così. La cosa più interessante è che nel prendere quel cibo non c'era nulla di peccaminoso. Prendere e mangiare quel cibo non era per nulla peccaminoso. E lui, questi giovani, rifiutano quel cibo non perché il cibo non rispettava le regole, ma c'è molto più di questo. In un certo senso, con Daniele e con i giovani, il cibo rappresenta qualcosa di più di quello che noi qua possiamo comprendere. Significa che il cibo stava chiedendo loro, io voglio andare oltre la formazione, voglio andare oltre, quello che voi pensate. Io voglio che voi condividete i valori, la visione, la passione, lo stile di vita dei babilonesi. Voleva che questi giovani adottavano nella profondità del loro cuore una visione, uno stile, che era lo stile di Babilonia. Ora, il testo ci dice infatti, verso 8 è un verso chiave, che quel cibo li avrebbe contaminati, cioè avrebbe deturpato la loro integrità. Quel cibo sarebbe stato per loro, una sconfitta totale. Aprire le porte della diga a questo punto, erano completamente assimilati alla cultura, ai principi, ai valori, allo stile di vita di Babilonia. E loro dicono no, quel cibo rappresenta un confine, quel cibo rappresenta una frontiera. Superare quella frontiera, superare quel confine avrebbe significato diventare completamente come gli altri volevano che loro diventassero. Non c'era nessuna regola, c'è stato solo discernimento da parte di questi giovani. Ora, guardate, il cibo rappresentava per il re uno stile di vita ricco, molto lussurioso, passionale. Tibo nella società di quel tempo era, faceva parte di una società che adorava i propri idoli. Ora, quando si adorano degli idoli significa che tu cerchi l'aiuto, tu vivi per tu vivi come vuoi, ma poi hai degli idoli messi, delle divinità messe in diverse posizioni a cui ti rivolgi quando sei nel momento del bisogno. Quindi c'è l'idolo, c'è la divinità dell'agricoltura, della sterilità, della ricchezza, della malattia e così via. In pratica, quello che ci dice il testo è una cosa molto semplice. Daniele e i suoi e i giovani dicono: io sono disposto a farmi formare, io sono disposto a impegnarmi nella cultura contemporanea, io sono pronto a investire nell'arte, io sono pronto a investire nella professione in un certo tipo, io sono pronto ad andare a studiare alla Bocconi piuttosto che ad Harvard, però io mi rifiuto di andare al ristorante e spendere 200 euro per un pasto, però io mi rifiuto di vivere uno stile di vita come quello che tu vuoi che io viva. Io mi rifiuto di vivere allo stesso modo di come tu vuoi che gli altri vivano. Io mi rifiuto di vivere nell'idolatria e nella ribellione. Amore dei soldi, bellezza, lusso, il potere, sono tutte cose che formano la visione dei giovani e di noi tutti. E questi giovani dicono: no, ci sono delle linee di confine che non si devono oltrepassare. No, cari amici, cari fratelli, l'esempio di questi giovani è straordinario, perché questi giovani dicono a un certo punto: io abbiamo dei confini e quelli vogliamo rispettare. E quei confini sono dettati soltanto dal loro discernimento e dalla sapienza che Dio dà loro. Non c'è nessun precetto sopra le loro teste. Però c'è un'altra cosa che io vorrei che il testo segnale, ed è il verso 9. Il verso 9 di questo testo ci dice in pratica che Daniele e con gli amici suoi non stanno zitti. Loro vogliono far conoscere agli altri qual è la loro identità. Loro vogliono dire, con la loro vita, la nostra identità è diversa. Voi potete averci cambiato il nome, voi potete averci dato dei nomi diversi, però l'identità nostra non è quella che voi pensate che sia. E dal verso 9 al verso 12 vediamo che loro testimoniano al capo ufficiale. Dicono: noi non possiamo fare quello che il tuo re vuole che noi facciamo, perché noi siamo diversi. E iniziano a testimoniare con le parole, con l'esempio. E Dio nella sua potenza inizia a lavorare il cuore. L'ufficiale del re, stranamente, guidato da Dio, non capisce come può essere. E crea un test. Fate come volete. Però state attenti, io non voglio rischiare la mia testa, perché fra 10 giorni o quanto sarà il re vi trova magri e denutriti perché voi state coltivando delle idee strane. E il re e il Dio risponde in modo straordinario a questo esempio di fedeltà dei giovani. Perché se questi giovani, ci dice il testo dei primi versi, erano belli e forti, erano dei bei ragazzi, la loro bellezza, la loro forza resta anche alla fine, dopo questa dieta così drastica e dura. Mangiano solo verdure, bevono solo acqua, ma il re li trova non denutriti, il re non li trova deboli, il re non li trova, depressi. La fedeltà di Dio è straordinaria. La fedeltà di Dio è straordinaria e onora le persone che lo onorano. Dio onora chi lo onora. E qua c'è un esempio fortissimo. Loro sono giovani, restano giovani e forti, anche dopo questo test così forte. Non sono fiacchi, non sono deboli, ci dice il verso 10. Questa è la saggezza di Dio e questa è la saggezza che noi dobbiamo ricercare. Dobbiamo mettere alla prova Dio e la sua fedeltà nella nostra vita, con intelligenza. Amici, fratelli, confrontiamo con serenità. Da un lato c'è la sapienza di Dio con le sue promesse, dall'altro c'è la sapienza degli idoli con le sue illusioni, con i suoi principi. Signore, ci dia di sviluppare discernimento e saggezza su come distinguere, su come mettere il confine, su come individuare ognuno per la propria vita quella linea di confine che non si può oltrepassare, oltre il quale la nostra identità cristiana è gravemente compromessa. Non posso dirtelo, non ci sarà qualcuno che può dirtelo per gli altri. Devi chiederlo tu in preghiera, davanti al Signore. Alla fine, il verso 15 ci dice che questi giovani sono stanchi, depressi? No. Sono più sani e più forti di prima, perché Dio ha risposto grandiosamente a quest'atto di fede. Ci sono alcuni che hanno mangiato il cibo del re e si sentono poco bene. Loro no! Loro no, hanno mangiato solo verdure, bevuto solo acqua, e Dio li ha sostenuti in un modo glorioso. Come si applica tutto questo a noi, alla nostra vita? Cosa significa per ognuno di noi, in particolare, in concreto? Significa alcune cose. La prima cosa importante che noi dobbiamo considerare è questo, che se tu vuoi essere un cristiano controculturale, se tu vuoi essere un cristiano che vive nel mondo come Gesù insegna, non puoi limitarti a rispettare soltanto delle buone regole. Il cristianesimo non è mai un insieme. Certo, le regole a volte sono importanti, i comandamenti di Dio bisogna onorarli, ma noi non possiamo limitarci a rispettare, a mantenere le regole cristiane. Il cibo non era contro le regole. Ma in qualche modo lui comprende che mangiare quel cibo significa contaminare il suo cuore. Lo avrebbe distratto dall'impegno completo per il Signore. Ognuno di noi deve stare attento allo stesso pericolo. C'è qualcosa nella nostra vita che, pur essendo concessa e permissibile, ci distrae dall'impegno completo e assoluto e totale per il Signore? Badiamo al nostro cuore, fratelli. Badiamo alla nostra vita. Badiamo agli idoli del nostro cuore. Ora, nella società di un tempo c'erano alcuni idoli a cui tutti si rivolgevano e prostavano. Le tradizioni, la buona famiglia, un buon lavoro, l'impegno, le tradizioni, il dovere. Tutti questi sono idoli della cultura moderna, antica. Oggi, nella cultura postmoderna o transmoderna, gli idoli sono un po' cambiati, ma ci sono, affollano il nostro mondo allo stesso tempo. C'è l'idolo della bellezza, l'idolo dello status, il potere, la soddisfazione individuale, ce ne sono una marea. Come viviamo in un mondo affollato di cotanti idoli? Come ci insegna Daniele, senza contaminarci. Stiamo attenti agli idoli del nostro cuore. Stiamo attenti agli idoli che costruiamo con facilità. Tu puoi servire degli idoli, e questo è il grande paradosso e la grande tragedia del cristianesimo contemporaneo, perché tu puoi essere al servizio degli idoli anche se sottoscrivi la dottrina perfetta nella fede. Tu puoi servire degli idoli, no? Anche se formalmente tu appartieni a una comunità cristiana. In secondo luogo, questi giovani ci insegnano che bisogna avere a cuore i precetti di Dio e la sapienza di Dio. La sapienza dei babilonesi è importante, ma arriva fino a un certo punto. Bisogna capire, fratelli, appieno, quali sono i rischi e le sfide che il mondo presenta davanti a ognuno di noi. Bisogna essere abili nel muoversi, intelligenti, competenti, eccellenti nel muoversi nel territorio dove il Signore ci chiama a muoverci. Dobbiamo capire le strategie, essere svegli, non dormire. Però, sopra ogni cosa, dobbiamo anche sviluppare quella capacità critica, dire le cose come stanno. Se vediamo un fallimento o una criticità o un errore, non stare zitti, ma senza arroganza, senza superiorità, lavando i piedi, come ci è stato già ricordato, indicare la via migliore, che è la via del Signore Gesù. Non avere paura di essere immerso, però fallo con intelligenza, fallo con un atteggiamento critico e costruttivo, seguendo l'esempio del Maestro, del Signore Gesù. E poi Daniele ci indica una terza cosa, ed è l'ultima. Ci indica di considerare, di prendere in considerazione qual è il modo migliore per testimoniare alle persone. Qual è il modo migliore per evangelizzare? Qual è il modo migliore per fare missione? E quello che Daniele ci dice è che il modo migliore per fare missione, il modo migliore per evangelizzare non è argomentare, non è dare informazioni religiose. No, Daniele non fa questo. Le persone, amici, fratelli, hanno bisogno di vedere nella nostra vita il frutto della sapienza di Dio. È questo che fa la differenza nella vita in Daniele. Gli ufficiali, l'ufficiale del re vede, si nota la grande trasformazione, la grande coerenza, congruità che il Signore opera in questo giovane. Le persone non vogliono sentire più quello che noi abbiamo da dire riguardo la salvezza o la vita cristiana o i principi, no, ma le persone vogliono vedere in realtà come io gestisco, come vivo in famiglia, come vivo in modo controculturale i miei affari, cosa faccio del mio tempo libero, dov'è la differenza che il Signore fa negli affari quotidiani della mia vita. È questo che Daniele ci insegna, questo fa una differenza enorme. Cosa distingue davvero la tua vita dalla vita di una persona che dice di non credere? Pensaci, pensaci. Qual è la visione, la prospettiva che tu trasmetti col tuo stile di vita? Pensaci, al di là delle belle parole. Cos'è? Ecco, amici, riusciremo a essere così convincenti come Daniele? Riusciremo a seguire questo modello coraggioso che Daniele ci dà? Però questa è la sfida per i giovani e i meno giovani, oggi, nel XXI secolo, nel vivere come il Signore vuole che io e te viviamo, alla sua gloria, immersi nel mondo, ma non del mondo. E questo è il modello di Daniele. Amici, ed è la sintesi, e chiudo. Noi non dobbiamo assorbire i principi e i valori del mondo, certo, possiamo godere della provvidenza di Dio nell'arte, nella cultura, però dobbiamo andare oltre. Non possiamo privatizzare la nostra fede, non possiamo separarla. Dio ci chiama a essere immersi, coinvolti nel nostro mondo, a padroneggiare gli strumenti di questo mondo, però dobbiamo ricordarci che noi siamo il suo popolo e che il popolo di Dio è chiamato a vivere in modo differente, luce delle nazioni. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Com'è il nostro rapporto con la società, con gli amici, con il mondo? Forse abbiamo pensato che essere cristiani significa mantenere una lista di precetti, ma non è così. Forse apparteniamo formalmente alla Chiesa cristiana, ma il nostro cuore di fatto segue e adora degli idoli. Forse abbiamo pensato che si può testimoniare in modo meccanico, quasi da jukebox evangelistici, ma non è così. La Bibbia ci dice che le persone vogliono vedere la differenza che il Vangelo fa nella nostra vita. Signore, un momento particolare per noi questa mattina. Io ti chiedo che tu possa innestare, scolpire, costruire in ognuno di noi il modello del giovane Daniele, che rifiuta, Signore, di mangiare quel cibo per dare a te la gloria, per segnare la differenza che il Vangelo, che Gesù, che Dio produce. Signore, ti prego che tu possa guidarci nel cammino, Signore, ognuno di noi nelle sfide possa sviluppare, aiutarci a sviluppare quel discernimento, quella sapienza. Aiutaci, Signore, a non privatizzare la fede, a non essere persone che la secolarizzano, che la separano, ma aiutaci a essere una controcultura senza arroganza, ma in umiltà e nella gioia. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Siamoci.